due o tre cose su di Pietro. Marco Travaglio, Il Fatto Quotidiano del 31 ottobre 2012, di Marco Travaglio. Come ciclicamente gli accade da quando è un personaggio pubblico, cioè esattamente da 20 anni, Antonio Di Pietro viene dato per morto, politicamente, si intende. Gli capitò nel 94, quando dovette dimettersi da PM per i ricatti della banda Berlusconi, poi nel 95, quando subì 6 processi a Brescia per una 30ina di capi di imputazione, sempre prosciolto. Poi nel 96, quando si dimise da ministro per le calunnie sull'affair Pacini Battaglia d'Adamo. Poi nel 2001, quando la neonata IDV fu estromessa dal centro-sinistra e per qualche decimale restò fuori dal Parlamento. Poi ancora quando il figlio Cristiano finì nei guai nell'inchiesta Romeo a Napoli. Quando i suoi De Gregorio, Scilipoti e Razzi passarono a miglior partito. Quando alcuni ex di Pietristi rancorosi lo denunciarono per presunti abusi sui rimborsi elettorali e sull'acquisto di immobili, quando una campagna di stampa insinuò chissà quale retroscena su un invito a cena con alti ufficiali dell'arma alla presenza di Contrada, quando le presunte rivelazioni dell'ex ambasciatore americano, ovviamente morto, misero in dubbio la correttezza di Mani Pulite. Ogni volta che finiva nella polvere, Di Pietro trovava il modo di rialzarsi. Ora siamo all'ennesimo replay con le indagini sui suoi uomini di punta nelle regioni Lazio, Emilia, Liguria. Mentre il centro-sinistra lo taglia fuori un'altra volta, Grillo fa man bassa nel suo elettorato più movimentista e Report ricicla le accuse degli ex sui rimborsi e sulle case. Si rimetterà in piedi anche stavolta, o il vento antipartiti che soffia impetuoso nel paese spazzerà via anche il suo. Cominciamo da Report, programma benemerito da tutti apprezzato. Domenica sera Di Pietro è apparso in difficoltà davanti ai microfoni dell'inviata di Milena Gabanelli. Ma in difficoltà perché? Per scarsa abilità dialettica o perché avesse qualcosa da nascondere, magari di inedito e inconfessabile, a leggere, per noi, rileggere, le carte che l'altro ieri ha messo a disposizione sul suo sito, si direbbe di no. Decine di sentenze penali e civili hanno accertato che non un euro di finanziamento pubblico è mai entrato nelle tasche di Di Pietro o della sua famiglia. E nemmeno nelle case, che non sono le 56 che qualche testimone farlocco o vendicativo, già smentito dai giudici, ha voluto accreditare. Oggi sono 7 o 8 fra la famiglia di Pietro, la famiglia della moglie e i due figli. Quanto alla donazione Borletti, risale al 1995. Quando Di Pietro era ancora magistrato in aspettativa e imputato a Brescia, fu un lascito personale a un personaggio che la nobildonna voleva sostenere nella speranza di un suo impegno in politica, non certo un finanziamento a un partito che ancora non esisteva, sarebbe nato 3 anni dopo e si sarebbe presentato alle elezioni 6 anni dopo, nel 2001. E l'ex PM lo registrò regolarmente alla Camera tra i suoi introiti. Il resto è noto e arcinoto. All'inizio l'Italia dei Valori era un piccolo movimento personale, tutto incentrato sulla figura del suo leader, che lo gestiva con un'associazione omonima insieme a persone di sua strettissima fiducia. In un secondo momento cambiò lo statuto per dargli una gestione più collegiale. Decine di giudici hanno già accertato che fu tutto regolare, fatta salva qualche caduta di stile familistica e qualche commistione fra l'entourage del leader e il movimento. Di Pietro potrebbe anche fermarsi qui, Se in 20 anni di processi spiate dei servizi segreti al soldo di chi sappiamo, campagne calunniose orchestrate da chi sappiamo che l'hanno vivisezionato e passato 1000 volte ai raggi X, riciccia fuori sempre la solita minestra, già giudicata infondata e diffamatoria da fior di sentenze, vuol dire che di errori ne ha commessi, ma tutti emendabili perché il saldo finale rimane positivo. Senza l'IDV non avremmo votato il referendum su nucleare e impunità, i girotondi e i movimenti di società civile non avrebbero avuto sponde nel palazzo, in Parlamento sarebbe mancata qualunque opposizione all'indulto, agli inciuci bicamerali e post-bicamerali, alle leggi vergogna di Berlusconi e anche a qualcuna di Monti. E certe procure, come quella di Palermo impegnata nel processo sulla trattativa, sarebbero rimaste sole, o ancor più sole. Senza contare che Di Pietro non ha mai lottizzato la RAI e le authority. È vero, ha selezionato molto male una parte della sua classe dirigente, l'abbiamo sempre denunciato. Ma quando è finito sotto inchiesta si è sempre dimesso e quando nei guai giudiziari è finito qualcuno dei suoi l'ha cacciato. Ora la sorte dell'IDV fra l'estinzione e il rilancio è soltanto nelle sue mani e non dipende dal numero di case di proprietà ma da quel che farà di qui alle elezioni. Siccome è ormai scontato che si voterà col porcellum, dunque ancora una volta i segretari di partito nomineranno i propri parlamentari, apra subito i gazebo per le primarie non sulla leadership, ma sui candidati, e nomini un comitato di garanti con De Magistris, Ligotti, Palomba, Pardi e altri esponenti dell'IDV o indipendenti al di sopra di ogni sospetto. Qualche errore sarà sempre possibile, ma almeno potrà dire di aver fatto tutto il possibile per sbarrare la strada a nuovi Scilipoti, Razzi e Marruccio. Nel prossimo Parlamento, verosimilmente ingovernabile e dunque felicemente costretto all'inciuccione sul Montibis, ci sarà un gran bisogno di oppositori seri, soprattutto sul tema della legalità. Se saranno soltanto i ragazzi di Grillo o anche gli uomini dell'IDV dipende solo da lui. Marco Travaglio, Il Fatto Quotidiano del 31 ottobre 2012.